io vorrei, non so fino a che ora si lasciano qui, comunque non credo di dovervi trattenere oltre il normale. Vorrei riuscire a fare due progetti, se possibile, se riusciamo ad andare veloci, anche tre, così chiudiamo in bellezza. Allora, intanto io purtroppo non ho dimenticato di portare appresso il testo, comunque questo è praticamente identico a quello che è stato dato all'ultimo esame, che è il prodotto matrice vettore. Adesso qualche numero cambia rispetto a quello che è stato dato la volta scorsa, però il problema è che il testo è pressoché esattamente identico, salvo, ripeto, qualche variazione di numeri. Ah, un'interfaccia IFMVP, non mi ricordo più che significa, Matrix Vector Product, chiaramente. Opera come coprocessore, ossia diciamo, è un'interfaccia che riceve dati non dall'esterno ma dalla CPU, e i risultati che produce non vengono riemessi all'esterno ma vengono restituiti alla CPU. Per il resto viene vista come una normalissima interfaccia, quindi con gruppi di porte di input output, generazione di interrupt e così via. Quindi come coprocessore per il calcolo di prodotti matrice vettore Y uguale M X, dove qui diciamo è un 4x4, è un vettore a 4 componenti, nel testo dell'altra volta era 8 componenti, quindi per non fare confusione tra una cosa che non ho sott'occhio e una che ho sott'occhio, usiamo questo. Poi potrete divertirvi a vedere, date le differenze tra i due testi, quali che differenze poi corrispondono nel progetto. La sostanza è sempre qui. Quindi ora questi vettori che sono 4 componenti, quindi x, non sto a applicarli tutti, sarà x con 0, x con 1, x con 2, x con 3, analogamente per y e così via. La matrice, gli elementi della matrice li indichiamo ancora con i suoi simboli, avremo un m, mettiamo in lettera minuscola, altrimenti poi non ci capiamo. Quindi gli elementi della matrice sono M00, M01, M02 e così via, fino a M03. Poi avremo un M10, eccetera, solita notazione, no? Primo indice l'indice di riga, secondo indice l'indice di colonna. Le numerazioni al solito partono sempre da zero. Quindi, vettori a 4 componenti, la matrice è 4x4. Nel testo dell'altra volta era matrice, mi pare, vettori 8 componenti, matrice 8x8, quindi non è che cambia chissà che. Sia le componenti dei vettori che gli elementi della matrice sono numeri floating point a 64 bit. Adesso che succede? L'interfaccia riceve dalla CPU PD32 un vettore X, quindi l'interfaccia riceve questo dato, dunque le sue 4 componenti, nonché un intero K che identifica una tra 256 possibili matrici M. Quindi attenzione, la CPU fornisce X e poi ci dice quale matrice usare nel corso dei calcoli, no? Questa informazione ce l'ha tramite un indice, un numero K, che identifica una tra 256 matrici M immagazzinate in una ROM residente sulla stessa interfaccia. Quindi sta ROM contiene 256 matrici 4x4. La CPU semplicemente manda un numero che identifica, chiaramente sarà un numero compreso tra 0 e 255, e identifica quale tra le 256 matrici vogliamo utilizzare. E restituisce alla CPU il vettore prodotto Y tale che, solita formuletta, prodotto vettore matrice, la componente IS sarà la sommatoria per K che va, diciamo per J che va da 0 a 3, ci sono le componenti sono 4, di che cosa? Di M, T, J, quindi gli elementi della iesima prima per X con J. Solito prodotto vettore matrice che dovreste conoscere più che bene. Per l'esecuzione dei calcoli relativi l'interfaccia utilizza un singolo modulo FPMA, quindi floating point multiplier accumulator, moltiplicatore accumulatore, che ha tre operandi, ha 10. Naturalmente sono, gli operandi sono numeri reali a 64 bit. 64 produce un risultato anch'esso floating point nello stesso formato a 64 bit, che qui viene chiamato R, e l'operazione che questo modulo esegue è semplicemente A più bit. Quindi vengono moltiplicati tra di loro questi due operandi e il risultato viene sommato, sono moltiplicatori accumulatori. Tale operazione, quindi la moltiplicazione accumulo, viene completata in un tempo non superiore a 4 periodi di system clock. Sul testo dell'altra volta mi pare che fossero 8, ma anche qua non cambia nulla. Quindi 4T di system clock. Il tempo di esecuzione è minore o uguale. Siamo minore in generale. Vabbè, poi qui è un testo di calcolatore, la CPU la fa anche altre cose in software, non ci interessa più. Quindi sostanzialmente dobbiamo accettare questi dati, ripeto, le componenti del vettore X, un indice che identifica una tra 256 possibili matrici M, eseguire il calcolo e quando il risultato è pronto andiamo a avvertire la CPU, chiaramente tramite internet, il risultato è pronto e la CPU dovrà potersi andare a leggere le quattro componenti del vettore risultato. Allora, intanto cominciamo a vedere prima cosa come è organizzata la nostra ROM. Vedete, la ROM deve contenere 256 matrici, quindi non c'è motivo per non metterle nell'ordine, dentro la ROM nell'ordine naturale, quindi avere una matrice M0 seguita dalla matrice M1 e così via, fino alla matrice M255. Ok? Che è abbastanza ovvio. Meno ovvio è come organizzare poi, diciamo, che cosa inserire nella singola parola di ROM. A questo punto noi possiamo avere tre alternative: o in una singola parola di ROM inseriamo tutta la matrice, quindi tutte le, nel nostro caso 16 componenti della matrice, ossia 16 per 64 bit. No, non è un problema, cioè avere una parola di memoria lunga non è un problema se la cosa ci serve. In questo caso avremmo una ROM con 256 parole, evidentemente, no? Da 64 bit per 16, 2 alla 6 alla 4 sarebbero 1024, quindi 1024 bit. Quindi, prima opzione, una matrice per parola. La seconda opzione è quella di memorizzare nella singola parola di ROM un'intera riga della matrice e quindi avremmo 256, visto che le righe sono 4 per matrice, le matrici sono 256, avremmo 256 per 4 uguale 1024 parole di ROM, ciascuna da 64 per 4, quindi 256 bit. Allora, primo caso abbiamo 250, una ROM da 256 per 1024. La solita nomenclatura, no? Primo numero è il numero di parole in ROM, che quindi ci dà direttamente anche il numero di linee di indirizzo, nel nostro caso sarebbero 8. Il secondo numero ci dice l'ampiezza della parola. Quindi nel secondo caso abbiamo detto sono 256 per 4, 1024 parole di ROM, da 64 per 4, 256 bit ciascuno. Ovviamente la capacità totale della ROM sarà sempre identica, qualunque sia l'organizzazione che scegliamo, no? Facendo il prodotto è sempre uguale. La terza opzione è quella di avere in ROM una singola, un singolo elemento della matrice. Quindi, totale, quante parole avremo? 256 matrici, per 4 righe per matrice, per 4 colonne, avremo 4096 parole da 64 bit. Adesso, posto che il costo totale, il costo finale della ROM è identico nei tre casi, ci domandiamo quale delle tre organizzazioni andiamo a scegliere. Questo dipende dal problema, cioè da che cosa noi ci dobbiamo fare, non tanto da che cosa, quanto da quando dobbiamo utilizzare i dati memorizzati in ROM. Ossia, in questo caso noi tiriamo fuori dalla matrice, dalla ROM l'intera matrice. Ma la domanda è, tutti e 16 gli elementi della matrice vanno utilizzati contemporaneamente? Perché se vanno utilizzati contemporaneamente nello stesso istante, ok. Altrimenti significa che dovremo multiplexare, no? Questi 64 elementi in maniera di dar fuori di volta in volta quello o quelli che ci servono. Allora, è evidente? Sì? È evidente che poiché il nostro moltiplicatore accumulatore, come è facile capire dalla formula, vedete, noi ad ogni istante, diciamo ad ogni singola operazione di moltiplicatore accumulatore, realizzeremo questo prodotto e il corrispondente accumulo. Dunque, ad ogni volta non ci serve uno e un solo elemento di matrice. Quindi, questa organizzazione non ci serve, perché ci costringerebbe poi ad avere fuori dalla ROM un multiplex a 16 vie per selezionare dall'intera matrice l'elemento che di volta in volta ci servirà. Quest'altra organizzazione non ci serve, no? Perché ci costringerebbe ad avere fuori dalla ROM un multiplexer a 4 vie per selezionare dalla riga indirizzata l'elemento che ci serve. Dunque la nostra soluzione, la nostra opzione finale è questa, ossia un elemento di matrice per parola. Quindi la nostra ROM sarà organizzata con M00 per la prima matrice, seguito da M01 sempre, e così via. Poiché abbiamo 4096 parole, avremo evidentemente 12 bit di indirizzo. Che cosa applichiamo a questi 12 bit di indirizzo? Chiaramente ai bit più significativi applichiamo l'indice K, che è quello che ci seleziona la matrice tra le 256. Quindi 8 bit, i più significativi, andrà l'indice K. Dopodiché andremo a selezionare la riga, quindi andando via via verso il dato meno significativo. Quindi andremo a indirizzare la riga, poiché ciascuna matrice ha 4 righe, avremo 2 bit di riga, indice di riga, e infine altri 2 bit per selezionare la colonna. Totale, come era aspettato, 12 bit, corrispondente alle 4096 parole. Ok, quindi chiarito come organizziamo all'interno dell'interfaccia i nostri dati, adesso procediamo con... Intanto cominciando a liberare il campo dall'input output. Allora, osservare che i dati con cui noi abbiamo a che fare all'interno dell'interfaccia sono a 64 bit, mentre la CPU non può né mandare né ricevere per volta più di 32 bit, come sappiamo. Questo cosa significa? Significa che la CPU, avendo immagazzinati queste informazioni in memoria, dovrà prelevare, cioè dovrà scrivere sulla, sulle corrispondenti poste di output il singolo dato in due operazioni successive da 32 bit ciascuna. Quindi la prima volta scriverà, che so, la parte meno significativa. Noi quando progettiamo il nostro dato cerchiamo di dare la massima libertà possibile alla CPU quando la CPU deve eseguire sequenze di operazioni, no? Vedremo poi che alla fine, per dare lo start a tutto, no? Imporremo un piccolo vincolo alla CPU, che sarà quello sostanzialmente di scrivere per ultimo il numero K, no? Quindi dall'atto di quella scrittura noi preleveremo il nostro start. E il resto, a questo punto, la CPU dovrà prima scrivere le componenti del vettore X, e quindi questo può farlo con l'ordine che più gli aggrada, scrivendo magari prima le parti meno significative e poi quelle più significative o viceversa, scrivendo nell'ordine naturale oppure al contrario e così via. Non ci riguarda. Noi partiamo dal presupposto che non appena la CPU ci scriverà K sulla corrispondente porta di output, il vettore X è già pronto e noi partiamo con le operazioni. Dunque, quante porte di output ci serviranno? Abbiamo quattro componenti di vettore da 64 bit ciascuna, quindi ci serviranno due registri a 32 bit, quindi due porte di output a 32 bit per componente, un totale di 8 registri a 32 bit e quindi di altrettante porte di output. Io adesso qui disegno soltanto due, no? Tenendo presente che oltre questi ne stanno altri 6. Al solito, come ogni porta di output, come nel caso generale, useremo registri latch, tipo 32 bit ciascuno. Il gate, a questo punto i due gate, nonostante in uscita, attenzione, in uscita i 32 più 32 bit vengono riuniti, affasciati in un unico dato da 64 bit. Chiaramente la CPU dovrà vedere le due porzioni come due entità distinte. In particolare ci potrà scrivere solo in tempi diversi. E noi dovremo utilizzare due serie diverse. Quindi gli ingressi D a 32 bit provengono tutti entrambi dalla diodeta bassa 0,31. Qui avremo un cell 0, qui avremo un cell 1 e qui avremo un IORITE e ancora IORITE. Per gli altri tre gruppi da due registri avremo un cell 2, cell 3, cell 4, cell 5, cell 6, cell 7, ma condizionati sempre e comunque dall'IORITE. Qui avremo il nostro X con 0, il primo componente del vettore X, e poi via via, no? Sulle successive coppie di registri avremo X con 1, X con 2, X con 3. Quindi sappiamo adesso da dove prelevare il nostro vettore X. Per quanto riguarda l'indice K, vabbè, riserviamo adesso un registro 8 bit che la CPU vede ancora come porta di output, quindi il solito registro latch 8 bit che adesso preleva dalla porzione meno significativa delle due più basse, e ci servirà ancora un ulteriore cell, quindi diciamo un cell 8, sempre condizionato da IORITE, e da qua noi preleviamo il nostro numero K, il quale non va da nessuna parte se non sugli indirizzi più significativi della ROM. Quindi questo va in ROM. In particolare sugli indirizzi, allora 2 più 2, da A4 fino ad A11 della ROM. Questa è la ROM. C'è una parte di ROM. Chiaro fin qua? A questo punto, vedete, il calcolo è abbastanza semplice. Io in pratica devo inizializzare a zero un accumulatore, cioè tutte le volte che devo eseguire una somma di prodotti in maniera seriale, quindi non parallela, c'è praticamente uno un solo modo: disporre di un accumulatore, inizializzare a zero questo accumulatore, eseguire di volta in volta i singoli prodotti e accumulare i risultati parziali all'interno dell'accumulatore. Quindi la mia operazione elementare sarà accumulatore che riceve il contenuto dell'accumulatore stesso più il prodotto alfa per beta, qualunque esso sia. Quindi questo significa intanto che ci serve un accumulatore a 64 bit. Questa è la nostra unità FPMA con i suoi operandi A, B e C. Avevamo detto che l'operazione era A più B per C o A per B più C. A più B per C. Allora, chiaro che sull'ingresso A deve finire il nostro accumulatore, il quale deve anche ricevere il risultato 64 bit. L'accumulatore non può che essere un registro, quindi ingresso D, stavolta è un registro edge trigger, cloccato col clock di interfaccia. Vediamo subito la parentesi del clock di interfaccia. L'uscita Q deve finire direttamente a questo punto sull'ingresso A, in maniera da poter realizzare. Su B e C cosa entra? Vedete qui nel prodotto, non è il prodotto alfa per beta, uno dei due è un elemento della matrice, l'altro dei due è una componente del vettore. Quindi, indifferentemente su B o su C, l'elemento della matrice da dove proviene? L'elemento della matrice da dove proviene? Da ROM. Quindi questa sarà l'uscita di ROM, per esempio su B, che sono 64 bit. Su C invece di volta in volta dobbiamo portare la componente del vettore che ci interessa in quel momento, o x con 0, x con 1, x con 2 e così via. Diciamo x con i per il momento. D'accordo? C'è poco altro a questo punto, perché il nostro calcolo è pronto, rimane solo da inizializzare a zero l'accumulatore ogni volta che andiamo a calcolare una nuova componente. Rimane da capire come applicare di volta in volta le singole componenti, x1, x2, x3, all'ingresso C dell'unità aritmetica, e rimane da capire che cosa dare qui come clock. Allora, il testo ci dice che questo è da considerare come un circuito combinatorio, però piuttosto lento, nel senso che impiega poco meno di 4 periodi di system clock a completare le operazioni. Per cui noi a questo punto prendiamo il system clock, come abbiamo visto mi pare già almeno una volta, lo dividiamo per 4, neanche il contatore modulo 4, quello che esce, quindi la frequenza in uscita divisa per 4 rispetto a quella del system clock, diventa il nostro clock di interfaccia. Così abbiamo elegantemente e semplicemente risolto il problema del tempo di propagazione all'interno della unità aritmetica. Visto che questa unità, questo possiamo farlo quando? Quando l'unità che ci interessa viene continuamente utilizzata, o comunque viene utilizzata quasi sempre. Se fosse utilizzata solo sporadicamente, allora questo non sarebbe più corretto, perché significa che perdiamo un mucchio di tempo, bloccando tutto il resto con un clock relativamente lento, quando potremmo fare di meglio usando il system clock. Quindi in questi casi, quando l'unità lenta va sempre e continuamente utilizzata, usiamo questa soluzione. Negli altri casi, quando l'unità lenta viene usata solo raramente, allora nel nostro SCO introdurremo degli stati di attesa, semplicemente dove e quando serve. Ci siamo preoccupati degli argomenti di ingresso, non ci siamo preoccupati dei risultati. I risultati, sarà un vettore y anch'esso a 4 componenti, ciascuno a 64 bit. Questo vabbè, lo cancello, ci serve più. Disegna anche in questo caso solo una coppia, magari due, ne rimangono ovviamente altre due coppie per le restanti due componenti del vettore y risultato. Qui avremo ancora dei registri di tipo D, ma edge trigger, con uscite di tipo 3-state, perché dovranno essere utilizzati anche come porte di input da parte della CPU. Le uscite Q a 32 bit finiscono tutte sulla IOTA bus. E l'ingresso di controllo 3-state e viene abilitato dal solito AND. Possiamo riutilizzare i cell, no? Non c'è conflitto, perché queste sono porte di output, queste sono porte di input, quindi avremo un cell 0, cell 1, cell 2 e così via, condizionati però stavolta da IORIN. Questo lato uscita. Lato ingresso che succede? Vabbè, lato ingresso, qui abbiamo un unico lato 64 bit che dividiamo in due, no? Per inviare a ciascuno dei due registri. Avremmo anche potuto piazzare un unico registro a 64 bit, però avremmo avuto difficoltà con l'output network. Vedete, in lettura la CPU deve poter selezionare una parte del dato oppure l'altra parte del dato, non può leggere contemporaneamente tutti i 64 bit. Stesso discorso di qua. Allora, poiché chi produce il dato risultante è l'unità aritmetica, a questo punto abbiamo due opzioni: o colleghiamo direttamente l'uscita dell'unità aritmetica all'ingresso di tutti questi registri, e poiché i registri non possono essere caricati tutti nello stesso momento, perché i risultati non vengono tutti, non arrivano tutti nello stesso momento ma in tempi diversi, chiaramente ciascuna coppia di registri dovrà avere il suo enable. Gli enable sono collegati assieme perché quando ci sarà da caricare dovranno essere caricati contemporaneamente entrambi. Quindi avremo un E con 0, diciamo, di abilitazione al caricamento della componente Y con 0, risultato, un E con 1 e così via, E con 2, E con 3. Dopodiché la sorgente di questi dati, vedete, può essere indifferentemente o l'uscita dall'unità aritmetica, quindi avere questa connessione, oppure anche l'uscita dall'accumulatore, no? In alternativa. Che cosa cambia nei due casi? Cambia semplicemente il momento in cui dovremo abilitare i registri al caricamento. Ossia, nel primo caso, quindi connessione diretta tra unità aritmetica e banco di registri di uscita, dovremo abilitare il caricamento alla coppia dei registri nel momento in cui stiamo eseguendo l'ultimo di questi prodotti. Questo è il nostro clock interno. E qui stiamo andando, eseguendo per esempio il calcolo di y con 0. Quindi nel momento in cui andiamo a eseguire il prodotto n03 per y con 3, che sarebbe l'ultimo prodotto della sequenza di 4, no? È chiaro che in questo momento noi dobbiamo abilitare al caricamento e con 0. In maniera tale che, poiché il calcolo prodotto e accumulo termina qui, e questo sarebbe l'istante in cui verrebbe catturato in accumulatore, no? Che poi andiamo a catturare effettivamente in accumulatore il risultato finale, lo vedremo, non ci interessa. Quello che ci interessa è che in questo caso dovremo anche abilitare E con 0. Quindi il risultato che sta uscendo qui, appena arriva il clock, viene copiato. eventualmente anche qua dentro, ma questo io, no, per il momento non ci preoccupo, anche perché subito dopo l'accumulatore dovrà essere azzerato per partire col calcolo della successiva componente, ok? D'accordo? Diciamo che per il momento usiamo questa soluzione, poi eventualmente non ci mettiamo molto a troncare questo filo collegato. A questo punto cosa rimane? È chiaro che la stessa cosa vale per e con 1 e con 2 e con 3, quindi basta, occorre abilitare il caricamento dei registri nel corretto periodo di torsione. Cominciamo a vedere adesso, preoccuparci di queste cose. Come facciamo a mandare all'operando C dell'unità aritmetica il corretto valore, la corretta componente di X? Vedete, se noi seguiamo la formula, dobbiamo applicare prima X con 0, poi X con 1, poi X con 2, poi X con 3. A questo punto avremo esaurito il calcolo della prima componente di Y, no? E azzerato l'accumulatore, dobbiamo ripartire con x con 0, x con 1, x con 2, x con 3, e così. Solito prodotto vettore matrice che riga per colonna e così. In altri termini, su questo operando, devono entrare periodicamente tutte e quattro, periodicamente e ordinatamente tutte e quattro le componenti di x. Questo lo risolviamo molto, visto che x viene da ROM. Lo risolviamo semplicemente prevedendo un contatore modulo 4. Allora, questa è la ROM, da qualche parte una volta per tutte, perché ogni volta si perde. Vedete, i bit da 4 a 11 sono collegati al registro K, che ci dà lì, e sono 8 bit. Poi ci servirà un contatore modulo 4 che sostanzialmente è l'indice di colonna.
Così sì.
X è fornito
dalla CPU o sta nella ROM?
X, no, è fornito dalla CPU. Nella ROM stanno solo gli elementi della matrice. Allora, poiché questo è un indice di colonna, no? Visto nell'ottica della matrice, è chiaro che questo andrà applicato ai due bit meno significativi della ROM. Quindi da A0 a 1. Dopodiché, poiché ad ogni giro dobbiamo cambiare righe di matrice, e le righe di matrice sono 4 e vanno scandite ordinatamente l'una dopo l'altra, significa, cioè lo sposto più in basso questo, quindi il registro che ci fornisce K, sono 8 bit a 4 11. Avremo bisogno di un ulteriore contatore modulo 4 da applicare agli indirizzi 2, 3, naturalmente sincronizzato con quell'altro, quindi sono in cascata, no? Il terminal count dell'uno va sull'elenco dell'altro, in modo tale che quando il primo contatore torna a 0, il secondo si incrementa di 1. In questo modo noi scandiamo ordinatamente, vedete, gli elementi della matrice, prima questo, poi 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 questo, e così. Nel contempo, no, siccome usiamo lo stesso generatore di indice di colonna, e per trovare l'elemento di matrice e per trovare la componente del vettore X, che sarebbe questo, il contatore di colonna, contatore di riga, a questo punto tutto marcia in maniera sincrona. Naturalmente all'inizio provvederemo ad azzerare questi contatori, poi chi è che ci dà l'inizio? L'inizio ce lo dà, come abbiamo detto prima, la CPU stessa nel momento in cui va a scrivere l'indice K. Quindi dalla porta, questa era la porta per il registro K, cell era un cell 078 IORITE, da questo uscito noi preleviamo il nostro stato, per cui la CPU è avvertita, deve prima scrivere nell'ordine che più gli aggrada le componenti del vettore X, alla fine scrive l'indice K e quell'operazione, quell'atto, dà lo scatto alla nostra macchina. Lo start in primo luogo direttamente o indirettamente deve azzerare i nostri contatori di righe e di colonne. Dopodiché cos'altro deve succedere? Qui ci sarà una SCA anche minima, quindi diciamo il solito schemetto, no? Tutti zeri come stato iniziale, dopodiché potremo avere uno stato di normale operazione che aspetta che qualche cosa si dica, poi vedremo qual è il segnale. Dopodiché a questo punto usiamo uno stato intermedio per generare l'interrupt, oppure alla peggio ci fermiamo qui incondizionatamente per questa volta. Vedremo poi, risolveremo poi se qui serve o meno un altro stato, diciamo così, transitorio per generare l'interrupt. Allora, qui, poiché lo start dura sicuramente almeno un singolo periodo di system clock, possiamo tranquillamente utilizzarlo per azzerare i nostri contatori. Ma i nostri contatori dovranno essere abilitati solo quando stiamo in stato di normale operazione. Quindi OP va decodificato e verrà spedito dove? È semplicemente al count enable della cascata di contatori, in modo che intanto che noi restiamo nello stato 0, il contatore, vabbè, è stato azzerato lo scatto, no? Rimane nello stato 0, però nulla si deve muovere nella nostra macchina, si deve muovere soltanto quando lo diciamo noi, non in maniera autonoma. Appena arriva il primo fronte attivo di questo nostro clock, passiamo in questo stato e a questo punto cominciano le operazioni. Si sblocca il count enable dei contatori, per cui siamo sicuri a questo punto che l'intero primo periodo del nostro clock viene associato allo stato zero dei contatori. Altrimenti rischieremmo che cosa? Sai cosa può succedere? CL caso. Start. I nostri contatori vengono azzerati qui, ma se il count enable è attivo, il contatore già qui passa 1 e potrebbe non avere tempo a sufficienza per far completare il calcolo all'unità aritmetica. Quindi lo start azzera i contatori ma non li sblocca, e sarà soltanto il primo clock che arriva dopo lo start, cioè quello che ci va a passare qui, che sblocca il count enable dei contatori. Ma chiaramente a questo punto, nel primo clock successivo, poiché il count enable adesso fa così, il contatore che qui stava a zero persiste nello zero ancora per un intero periodo di clock. Soltanto qui passa uno, che è esattamente ciò che vogliamo. Vedete da lì? No. Ah, lo ripeto un po' più in alto. Questo è il nostro clock. Questo è il nostro start, che può arrivare in un qualunque momento qua dentro. Allora, se i nostri contatori, supponiamo che i nostri contatori siano sempre abilitati, no? Cosa che comunque non sarà, perché qui alla fine conviene bloccarli, per evitare che al solito che rigirino indefinitamente, no? Cioè, supponiamo che sia abilitati. Allora qui, qualunque fosse il suo stato precedente, qui passa a zero. E se sono abilitati in questa fase, qui passerà a 1, qui passerà a 2 e così via. Cioè, il complesso del conteggio dei due contatori in cascata. Vedete allora che nel caso conteggio 0, che è un conteggio che ci interessa perché stiamo andando a moltiplicare e accumulare M00 per X con 0, no? Potremmo non avere tempo a sufficienza per eseguire completamente il calcolo. poiché il nostro conteggio zero può durare significativamente meno di un intero periodo del nostro corpo. Quindi come risolviamo questo? Risolviamo facendo in modo che il count enable per quella cascata di contatori venga abilitato, venga settato solo quando arriviamo in questo stato. Ma in quello stato off, che la decodifica è lo stato off, noi ci arriviamo qui, sì, i contatori è vero che vengono resettati qui, ma siccome il count enable si setta subito dopo, il contatore persiste nello stato intero, ancora per un intero periodo di tempo, e soltanto poi passa uno, poi a due, così. Okay, quindi abbiamo garantito anche nel conteggio zero, no, di avere a disposizione almeno un intero periodo di corso e quindi di consentire all'unità aritmetica di completare correttamente il primo prodotto. Che altro ci serve adesso? Ci serve, diciamo, capire in quale momento è pronto il calcolo di una nuova componente, no? E in base a questo decidere, no? Tornando un attimo indietro, decidere se per arrivare il risultato direttamente all'unità aritmetica oppure dall'uscita dell'accumulatore. Chi è che ci dice quando il calcolo è completo? Beh, chiaramente potremmo pensare di sfruttare il terminal count del contatore più veloce tra i due, ossia il contatore di colonna. Quindi nel momento in cui stiamo calcolando, il prodotto parziale relativo all'ultima colonna, cioè J uguale 3, accade che il terminal count del contatore di colonna va a 1. E qui cerchiamo di capire sulle temporizzazioni cosa sta succedendo. Se avete lo stacco non ci interessa più. Contatore di colonna, contatore di riga. Supponiamo che la riga su cui stiamo operando sia una riga generica, per esempio la riga 1. Contatore di colonna che fa? Allora ogni clock si incrementa. A un certo punto sarà sulla colonna 2, penultimo prodotto parziale da calcolare per la data componente, per la componente 1 del risultato. Quando il contatore sta a 3, stiamo calcolando l'ultimo prodotto parziale che stiamo eseguendo, M1,3 per X con 3. No? Questo che significa? Significa che in questo istante l'unità aritmetica ha pronto il risultato. Allora, se noi osserviamo che il terminal count di colonna va su proprio in questo intervallo di clock, allora vedete che è sufficiente dirottare, quindi instradare il terminal count del contatore di colonna di volta in volta, o su E con 0 o su E con 1 e così via, prelevando il risultato direttamente dalla F, dalla unità aritmetica. In questo istante l'unità aritmetica sta generando il risultato. Se noi nel contempo facciamo vedere al registro interessato, no, di essere abilitato a calcolare il dato presentato, a questo punto il risultato finisce direttamente sul registro. Quindi però il terminal count, no, deve essere installato su E0 oppure su E1 oppure su E2 oppure su E3. Come facciamo? Intanto chi decide se stiamo su E0, E1, E2, E3 è il contatore di riga, perché è il suo valore che ci dice qual è l'indice della componente di uscita. A questo punto, questo è uno dei rari casi in cui serve il demultiplexer. Perché? Perché le altre uscite devono essere a 0. Quindi noi avremo un demultiplexer le cui uscite sono E con 0, E con 1, E con 2, E con 3, la cui selezione viene dal contatore di righe, i due bit, e il cui dato di ingresso è il terminal count di colonna. Vedete, uso il demultiplex perché quando uno è riuscito ad essere sta uno, le altre devono essere a zero, cioè i registri non devono essere, gli altri tre registri non devono essere toccati. Quindi raro caso in cui è indispensabile l'uso del demultiplex. Ok? Quindi siamo arrivati a generare e catturare correttamente le nostre quattro componenti del risultato. L'unica cosa che rimane da fare è azzerare l'accumulatore, no? Ad ogni nuovo calcolo. Allora, se osserviamo qui, che qui in realtà il risultato finale della componente, visto che viene catturato direttamente all'interno del registro di uscita, l'accumulatore non interviene, potremmo anche ricaricarlo nell'accumulatore, non ci facciamo nulla, perché poi qui, no, vogliamo che l'accumulatore sia zero, visto che stiamo passando all'inizio del calcolo per la riga successiva. Vedete, stiamo su riga 2 con una 0. Quindi l'unità aritmetica sta calcolando il prodotto M20, x con 0. E in questo caso l'accumulatore deve essere trovato a 0. Allora, molto semplicemente, il terminal count di colonna va sul clear. Vedete? Dell'accumulatore, in realtà che viene azzerato qui, ma non ci serve perché non ne utilizziamo il contenuto e rimane azzerato qua, soltanto qui cambierà il contenuto. Ok? Inoltre, attenzione, nessuno ci dice che la prima volta, se non appena entriamo nello stato operativo, nessuno ci garantisce che l'accumulatore sia a zero. È vero che dovrebbe stare a zero perché precedentemente abbiamo eseguito un'ultima operazione in cui sicuramente devo tenere il caso, ma chiaramente non c'è da fidarsi. Sicuramente quando accendiamo la macchina e facciamo fare l'operazione la prima volta, nessuno avrà azzerato l'accumulatore. Allora, senza inventarci nulla di complicato, è sufficiente dire che il nostro accumulatore deve essere azzerato non solo quando arriva il terminal count di colonna, ma anche quando non siamo nello stato operativo. Quindi, in tutto l'arco di tempo in cui quell'accumulatore non viene utilizzato, noi lo resettiamo. Quindi, modifichiamo qui e diciamo che va resettato o quando siamo quando c'è il terminal count di colonna, oppure quando stiamo non in stato operativo. In questo modo siamo sicuri che appena entriamo in OC il contatore, l'accumulatore sta già a zero. Perché? Perché la prima volta non arriva il terminal count al contatore, no? Mentre l'ultima volta non ci serve più che venga zero, anche non viene più utilizzato perché finiamo in questo stato. Qui non è sufficiente, perché? Perché queste operazioni di caricamento dei registri devono avvenire solo fin tanto che non siamo in stato operativo, cioè, a meno che non andiamo a bloccare il contatore, vedete? Potrebbero arrivare nuovi terminal count di colonne e quindi sporcare il contenuto dei registri. Allora noi per sicurezza utilizziamo un demultiplexer con abilitazione, e questa abilitazione è ancora la definitiva del nostro stato operativo di normale operazione. Chi è che ci fa uscire dallo stato di normale operazione? Ovviamente il terminal count del contatore più significativo. Quindi questo è il terminal count riga negato, e quando arriva il terminal count di riga diretto finiamo. È corretto? No, non è corretto, perché se quando arriva il terminal count di riga, no, è corretto, giusto, perché arriva il terminal count di riga catturiamo l'ultimo dato e poi soltanto da qui in poi finiamo nello stato finale. Se nello stato finale andiamo a bloccare e inibire tutti i contatori, ma questo se ci ripensate un attimo avviene già automaticamente, perché abbiamo detto che noi diamo count enable ai contatori solo in stato operativo. Questo significa che i contatori resteranno qui bloccati nello stato 0000. L'ultima volta che stanno in questo stato è quando si trovano in 1111. Quindi arriva il terminal count di riga, quindi usciamo e nello stato successivo che si saranno portati a 0000 e lì rimangono, perché abbiamo anche elevato il count enable, ricordate? Quindi a questo punto questo probabilmente diventa superfluo, questa abilitazione, ma noi per sicurezza gliela lasciamo, perché non arriverà più un nuovo terminal count di conti, in quanto i contatori, una volta che stanno in questo stato, sono bloccati. Per cui questa ulteriore inibizione diventa superflua, volendo possiamo anche elevarla. A questo punto il nostro terminal count di riga, qua, visto che è sicuro che si presenterà una e una sola volta, e non più volte consecutive se i contatori vengono lasciati liberi di scorrere, a questo punto questo segnale può essere direttamente usato per generare l'intera. Quindi il solito circuitino che replico ormai soltanto nella parte più importante per la generazione dell'intera, JK ammazza o zero logico, e qui è il terminal count di riga. L'uscita Q tramite open collect va alla intera riga. Qui c'è il clear pilotato dall'intera da JK e solito. Ok? Quindi vedete, anche in questo caso, come quasi sempre, si comincia ad abbozzare un minimo di scopo, ma con l'occhio puntato principalmente a K. Poi, analizzando le varie situazioni che possono avere nel corso delle varie fasi, a questo punto si decide se complicare o no la scopo, possibilmente cercando di riutilizzare quel poco che abbiamo già messo, senza mettere troppa carne al fuoco. Ok? Anche perché, ripeto, tutto quello che non c'è non si guarda. Al solito la prima cosa da fare è capire esattamente ciò che si vuole fare, ossia capire, comprendere che la formula da implementare è quella. Dopodiché questo viene da Roma, questo viene dal registro, siccome sono valori da selezionare in maniera ordinata e successiva, a questo punto contatore. Possiamo aprire un attimo, sentite, ce la facciamo a farmi tre, Allora ve ne faccio uno un po' intrigante, cioè un po' fuori dal normale, che è stato dato a calcolatori il 14 settembre 2005. Ah, è vero, sì, non l'abbiamo detto. Attenzione, c'ha ragione. Dice il collega, come facciamo a selezionare l'X con I corretto lungo i calcoli? Vabbè, questo è la particolare, una specifica componente, no? Quindi è indicizzata da che cosa? È indicizzata dal contatore di colonna. Allora che facciamo? Li ho cancellati. Sostanzialmente si tratta di multiplexare i quattro registri di ingresso, quelli che contengono X con K, multiplexarli ordinatamente su questo ingresso. Questo è il registro a 64 bit di X con 0, X con 1, X con 2, X con 3, no? Sono riuscite. questo punto potremmo usare un multiplexer, quindi logicamente la connessione sarebbe così. Controllato da chi?
Evidentemente dal contatore di colonna.
I due bit della colonna,
l'indice di colonna,
l'uscita a 64 bit e l'X con Y finisce qui. Prima alternativa. Perché non ci piace questo? Questo non ci piace perché richiede un multiplex di dimensioni enormi, 64 per 4, 256 ingressi, nonché 64 bit. Allora, in casi di questo genere, preferiamo usare registri con uscita ristretta, quindi ognuno dotato del suo output table, poiché questi registri erano, ricordate, divisi in una coppia, gli output table della coppia sono connessi assieme e danno luogo a un unico ingresso di output table. Dopodiché qui facciamo un bus locale per X con I, che sarebbe quello. Dopodiché contatore di colonna con decoder per pilotare output enable 0, output enable 1, output enable 2, output enable 3. Chi c'è il genere? Questi, un decoder. Comandato dai due bit del contatore dell'indice di colonna. Ok? Quindi, quando il contatore di colonna sta a 0, stiamo prelevando e generiamo o il 0 e preleviamo il con 0. Quando il contatore di colonna sta a 2, generiamo 2, attiviamo output enable 2 e preleviamo il con 0. Sì. Tu? Sì. Sì, sì, certo, al solito. Sì. E lo staff che ci fa ritornare qua.
Quindi, quello che fa fare dallo stato di operatività, cioè lì è semplicemente aspettiamo semplicemente un periodo di clock. Cioè per
trascinare aspettiamo il prossimo clock. Non è detto che aspettiamo un intero periodo di clock, è per questo che abbiamo fatto tutto quella giostra. Perché il clock potrebbe arrivare subito dopo.
Quindi vabbè, se al prossimo fronte
sì,
utile.
Al prossimo fronte utile usciamo, certo. Sì.
Io ho fatto questa domanda anche l'altra volta, però poi mi ha risolto il dubbio, nel senso, quando usiamo i tristate con un bus, se ci fossero ale o roba tipo corte, eccetera, non ci stanno questo circuito, nel senso alla fine sto a posto.
Sì, ma sono istantanei.
E non comportano
niente. Non comporto nulla, anche perché chi progetta, diciamo, l'elettronica, perché qui scendiamo proprio a livello elettrico. Chi progetta l'elettronica delle uscite di tipo 3-stage sa benissimo che si possono verificare queste cose, primo. Secondo, le uscite di tipo 3-stage sono progettate elettricamente per pilotare grossi carichi dal punto di vista della corrente che deve essere fatta. E quindi sono sicuramente protetti all'interno contro eventuali, chiaramente non contro cortocircuiti stabili, ma sicuramente contro quei cortocircuiti transitori che possono derivare da aree. Sicuro. Sono fatti apposta. Perché chiaramente è molto facile ghiacciare. Certo. Sì.
Però una domanda sul passaggio dallo stato operativo allo stato di
sì.
Se però noi aspettiamo che ci sia il cambio account di IGA.
Sì.
Tutto questo arriverà dove stiamo cominciando a elaborare la quarta e l'ultima riga della
no. Account di IGA sta.
IGA
ha ragione, ha ragione. Dobbiamo mettere in combinazione. Quindi devono essere contemporaneamente, è vero, allora il vostro collega ha ragione. Se un account di righe, no, non ha ragione. Perché il termine account, sia esso di colonna che di righe, anche esso la durata esattamente di un clock. Adesso cosa accade? Accade che la durata di un clock non può durare tutto, ci pensi un attimo. Il conteggio 1-1 qui dura 4 periodi di clock, ma il suo terminal count dura un periodo di clock. Perché? Perché il terminal count di uscita di questo è inibito dal count enable che sta a 0 generato dal terminal count di quest'altro. Mi spiego.
contatore di colonne, modulo 4, clock, count enable, termina count. Count enable, come sappiamo, proviene dal decodificatore dello stato 3. Terminal count di questo va come count enable, count enable, al terminal count di riga, al contatore di riga. I terminal count sono anch'essi condizionati al count enable. Quindi, siccome questo dura comunque un solo periodo di clock, anche questo durerà comunque un solo periodo di clock e sarà presente solo quando questo sta 1 e questo sta 1. Perché se questo non sta 1-1, chiaro, il suo terminal count è 0, il count enable di questo è 0, quindi anche il suo terminal count è 0, nonostante lui stia nello stato 1-1. Ok? Chiaro? Avevamo detto a suo tempo che i contatori in realtà esistono in due possibili configurazioni. L'una in cui il count enable agisce sul terminal count, l'altra in cui il count enable non agisce. Addirittura, se quando ci fa comodo, possiamo immaginare di avere due distinti count enable, uno che agisce sul terminal e l'altro che no. Ah, caso di questo genere, o scegliamo la configurazione di contatori in cui il count enable agisce sul terminal, oppure se ci piace di più l'altra, non facciamo altro che mettere in end i due terminal count. Chiaro? Altri dubbi su questo? Allora adesso ci faremo una compressione di segnale. Solo vi leggo il testo. L'interfaccia IFRLE, che sta per Rallenti in codice, come sapete è la base per tutta una grande categoria di algoritmi di compressione, no? Riceve in continuazione da un bus esterno XLAT07, quindi 8 bit, dati paralleli a 8 bit, sincronizzati a un clock esterno XCLK e un segnale XSync, sempre proveniente dall'esterno, che individua l'inizio di un blocco di 4096 dati. Quindi le cose sono messe così. Abbiamo XCLK. A un certo punto arriva il nostro XSync, che dura esattamente un clock, e la presenza di questo segnale individua il primo dato, XLAT, quindi il primo elemento di una sequenza di 4096 che noi indichiamo X0, X1, X2 e così via. Quindi attenzione, in questo caso non è la CPU che ci dà lo start, è questo segnale esterno. Dal nostro punto di vista le cose non cambiano di molto, eh? Semplicemente nella nostra SCO, se avremo SCO, il nostro start, anziché provenire dalla decodifica, sarà il nostro XSync. L'interfaccia comprime il blocco di dati, quindi 4096 dati, quindi fino a X4095, e poi quelli che seguono vengono ignorati, così come quelli che precedono. Con la questione di rallenti encoding, in cui una sequenza di n byte uguali
consecutivi uguali quindi a un certo valore x viene trasformata nella coppia di byte x n. Ossia, esempio, se a un certo punto io ricevo lungo la mia sequenza 12, 15, 15, 15, 14, 18, 18, 23, eccetera, allora, quello che accade qua non lo so, ma sicuramente in corrispondenza a questa sequenza devo emettere una coppia 15, 3, ossia tre valori consecutivi, tutti uguali a 15. In corrispondenza a questo dovrò emettere la coppia 14, 1, in corrispondenza a questi altri la coppia 18, 2 e così via. Chiaro quello che c'è da fare? Se n è maggiore di 255, cioè se abbiamo una sequenza, una sottosequenza di più di 255 valori uguali, allora noi dobbiamo spezzare questo blocco, questo sottoblocco. Quindi emetteremo tante coppie x 250, cioè in altri termini il nostro numero n deve essere limitato a 8 bit. Quindi tante coppie x 255 fin tanto che arriviamo ad emettere una coppia in cui n è inferiore a 255. Per esempio, in questo caso avremmo 2 volte 255, quindi 510, no? Supponiamo di avere una sequenza di 513 elementi tutti uguali a x. Allora, anziché emettere la coppia 513 x 513, dove il 513 non entra negli 8 bit che dobbiamo restituire, allora dividiamo il 513 in tante, la dividiamo per 256, no? E mettiamo tante coppie x 255, quant'è la parte intera del quoziente, e poi mettiamo il resto, quindi avremo un x 3 alla fine. Chiaro quello che deve accadere? 513 diviso 256 mi dà come quoziente 2 e resto 3, quindi io emetto due volte x 255 e poi alla fine, per chiudere il risultato, una coppia x 3. Qui viene fatto anche l'esempio. Ad esempio, la sequenza 23, 23, 23, 23 viene codificata come 2305, mentre una sequenza di 1000 byte uguali a 37 viene codificata come 37255, 37255, 37255, 37235 e qui finisce la codifica. Vabbè, poi qui c'è roba da fare in software, diciamo che noi a questo punto, una volta esaurito il blocco, cioè ogni volta che noi generiamo una coppia dobbiamo spedirla alla CPU, evidentemente. Quindi ogni volta che termina una di queste sottosequenze, oppure termina comunque una coppia, dobbiamo generare un interrupt, no? E dare alla CPU la possibilità di leggersi la coppia. Chiaro? Deve essere la cosa più semplice di quanto possa apparire. Intanto, quando è che io genero una singola coppia? Chiaramente quando, no, mi termina, supponiamo di stare a regime, quindi di essere già partiti, ci preoccupiamo poi di inizio e fine, no? Vediamo cosa deve normalmente accadere. Stanno arrivando questi numeri e fin tanto che sono uguali nulla deve accadere. Nel momento in cui c'è una variazione, a questo punto io devo generare la coppia e mandarla al sistema. Tra l'altro devo generare, oltre ai due elementi della coppia, devo anche generare un intero. Cosa significa verificare che due elementi consecutivi della sequenza in ingresso siano diversi? significa semplicemente piazzare un registro che possiamo immaginare di pipeline, un ritardo, una linea di ritardo da un clock, e andare a confrontare qui. Registro da 8 bit, in ingresso abbiamo i nostri x lat, dati in ingresso, e in uscita abbiamo i nostri lati ritardati di un di un'unità di tempo. Poi basta andare a confrontarli con un comparatore, e questo ci dice, comparatore di uguaglianza, non serve neanche un comparatore da lista negra, quindi tipo quelli che conosciamo della generazione di Cell. Nel momento in cui abbiamo disuguaglianza, a questo punto la coppia che nel frattempo in qualche modo avremo generato deve essere memorizzata in due registri di uscita, e dobbiamo segnalare interrupt alla CPU. Quindi in pratica il nostro EQ uguale 0 che fa la richiesta interna di interrupt, nonché da abilitazione al caricamento dei due registri di uscita. Vedete, qui non c'è necessità che ci preoccupiamo di mantenere i dati se la CPU non risponde in tempo. La CPU deve rispondere in tempo, perché altrimenti, no, come in questo caso, noi potremmo generare due coppie consecutive. Se la CPU non reagisce in tempo in corrispondenza a questa, questa se la perde, ma noi non possiamo far altro, perché nel frattempo ne dobbiamo già emettere un'altra. Quindi non ci poniamo problemi di tempi di reazione da parte della CPU, perché a questo punto in qualche modo siamo assicurati che la CPU deve reagire all'interno di un singolo periodo del nostro XCLK, che è quello che comanda. Quindi avremo il registro che mantiene il valore X, primo elemento della coppia. Decideremo poi quali sono le possibili sorgenti, o questa o questa. Ci pensiamo tra un attimo. Poi il registro che contiene il numero N, non sappiamo ancora dove verrà, ma comunque saranno entrambi 8 bit. Vengono viste la CPU come porta di output, come porta di input, scusate, il DQ, chi è che abilita il caricamento? È più legato. Quindi non appena scopriamo una variazione, ci preoccupiamo poi se serviranno ulteriori abilitazioni o inibizioni. Noi adesso ci interessa mettere in piedi qualcosa che funzioni, che abbia l'apparenza di funzionare. In uscita, essendo al solito porta di input, possiamo prevedere di avere registri con uscita 3-state. Queste due linee, queste due gruppi di linee finiscono su IODB 07, IODB 07 in caso, e poi avremo il solito send 0 IORID, send 0 send 1 IORID. Ok, adesso è dato di contare, no? Vabbè, ci servirà un contatore. Quanti bit? Per il momento non ce ne preoccupiamo, vedremo poi che possiamo elegantemente risolvere questa storia delle coppie multiple. Diciamo, per il momento facciamo l'ipotesi restrittiva che non c'è mai un sottoblocco più lungo di 256. Quindi partiamo da un contatore modulo 256, e questo, diciamo, lo lasciamo contare, no? Man mano che arrivano i dati. Adesso attenzione, quando è che lui deve ripartire col conteggio? Non appena il valore del sottoblocco cambia, ossia non appena qui ci ritroviamo uno zero. Il numero N a questo punto è questo, cioè il valore a cui è arrivato il contatore, no? un attimo prima di essere fatto ripartire. Qui il contatore parte, vedremo poi da che cosa parte, che in questo caso non dovrà partire da zero. Comincia a contare, conta, 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 non appena il comparatore dice no, c'è una differenza. A questo punto noi, un attimo prima di resettare il contatore, ne catturiamo il contenuto e lo mandiamo qua dentro, assieme al valore X. No. Gli istanti esatti in cui farlo li ricaviamo adesso alla temporizzazione. Per intanto osserviamo una cosa, a quale valore va reinizializzato il contatore? E chiaramente non a zero, perché altrimenti in questo caso noi leggeremmo un conteggio zero. Quindi il nostro contatore va reinizializzato con 1. Dunque ci serve un contatore con caricamento parallelo e sull'ingresso dati gli versiamo la costante 0001. Vedremo poi come comandare, come e quando comandare questo log, ma è evidente che in qualche modo è legato alla presenza di EQ uguale a 0, no? Poniamoci adesso il problema di cosa deve accadere se il blocco è piuttosto lungo, se il sottoblocco è piuttosto lungo, quindi oltre il 256. Cosa succede? Succede che prima o poi il suo contatore va in orbita, quindi il suo terminal count va a 1. Allora a questo punto noi che facciamo? Poiché dobbiamo continuare a contare, ci serve ancora un altro contatore a valle di questo, in cascata, connesso al suo count enable. Però attenzione, nonostante il comparatore non ci abbia detto disuguaglianza, adesso noi dobbiamo comunque mettere la coppia X255. Quindi questo che significa? Significa che la nostra emissione di coppia deve avvenire non solo in corrispondenza a EQ uguale 0, ma anche quando abbiamo terminal count da coppia. Vedete che in questo modo questa faccenda della suddivisione dei blocchi lunghi è risolta automaticamente, perché nell'esempio che abbiamo fatto prima, 513, il contatore arriva prima al 255, produce, nel modo che vedremo tra un attimo, la cattura della coppia e va avanti. In realtà questo contatore qui non ci serve, se ci fate ben caso, perché il valore del quoziente, questo mantiene il quoziente, no? Il valore del quoziente noi non lo usiamo da nessuna parte. Questo conta, quindi fa un secondo giro fino a 255, dopodiché arrivato a 3 scopriamo EQ uguale 0 e tutto ricomincia. Per cui questo che abbiamo messo soltanto per far capire quello che succede, in realtà non ci serve assolutamente a nulla e lo vediamo. Dobbiamo soltanto adesso prevedere la cattura non solo quando EQ è uguale a 0, ma anche quando termina il count è uguale a 1. Quindi avremo un for tra EQ uguale a 0 e termina il count uguale a 1. Questo stesso segnale, siccome in entrambi i casi, no? dobbiamo generare un intera, questo va anche al for di generazione interna. E la nostra quindi interna l'interazione. Clock è sempre XCLK, clock di macchina, clock di interfaccia, così come qui. Ok? Si tratta adesso di capire per bene cosa succede in quale istante di tempo. E allora partiamo, ci facciamo la nostra temporizzazione. XCLK. X là. E qui ci facciamo un vero e proprio esempio. Quindi supponiamo di avere 12, come qui, 15, 15, 15, 14, 18. Il caso in cui il sottoblocco dura 1 è un caso importante, perché è un caso estremo, no? Quindi dobbiamo verificare che tutto funzioni correttamente. 18, poi abbiamo un 23, un altro 18 e così. Adesso attenzione, chiamiamo questo x dat primo, quindi x dat ritardato, lo disegniamo anche qua sul diagramma temporale, e cosa avremo? Avremo qui il 12, 15, 15, 15, 14, 18, eccetera. Quando è che viene generato il nostro segnale Q? Qui non sappiamo, non ci interessa, no? Qui avremo sicuramente EQ uguale 0, qui no, qui c'è uguaglianza, qui appare ancora disuguaglianza, anche qui appare ancora disuguaglianza e qui riappare l'uguaglianza. Quindi questo è il caso che ci interessa, questo è il caso che ci interessa, questo è il caso che ci interessa. In corrispondenza di ciascuno di questi tre noi dobbiamo catturare correttamente, questo adesso è importante, la coppia, valore, lunghezza del sottoblocco e generare l'intervento, nonché reinizializzare il contatore a 1. Allora, intanto, poiché la reinizializzazione è sincrona, per ipotesi, possiamo tranquillamente mandare EQ uguale 0 come abilitazione al caricamento. Quindi metto qui una negazione e questo sarà il nostro caso. Vedo io che il contatore adesso viene, com'è che viene, com'è che conta? Qui viene caricato, ma siccome il caricamento è sincrono, qui apparirà l'1, 2, 3, qui di nuovo 1, qui di nuovo 1. E il caricamento avviene essendo sincrono. D'accordo? Allora vedete che quando è che devo catturare il mio valore n? Qui non mi interessa perché non so cosa è accaduto prima, ma qui sicuramente, no? E questo è il conteggio che devo catturare, cioè i 3 15 consecutivi. Dunque devo catturare, vedete, il 3 come valore m e il 15 come valore x. Analogamente qui, poiché mi ritrovo il q uguale 0, devo catturare n uguale 1, x uguale 14. In pratica devo eseguire la cattura e la contemporanea generazione di intero quando mi ritrovo il q uguale 0, molto semplicemente. Per cui questo schema, così com'era, va bene. Stessa cosa quando arriva il termine del campo. Termine del campo, che succede? Che il mio contatore è arrivato a 255 e quindi io devo catturare la coppia 255 valore. Attenzione, non è x dat che devo catturare, ma x dat ritardato. Quindi questa è la connessione. E questo lo si vede chiaramente dal diagramma temporale. Era anche da aspettarselo, poiché lavoriamo tutto in sincrono, no? In realtà stiamo eseguendo operazioni sempre con un clock di ritardo, sostanzialmente. La parte score è abbastanza banale, perché avere uno stato di riposo in cui non accade nulla, no? Nel quale entriamo quando arriva x sync, dopodiché usciamo stato operativo, alla fine contiamo i 4096 dati con un contatore a parte, quando siamo arrivati alla fine ci fermiamo e basta. E aspettiamo il prossimo x. Abbastanza banale la parte scorsa. Ok? Dubbi? Sì.
Al registro per n, con l'uscita per la CPU, l'ingresso
dovrebbe... Sì, ho sbagliato io, no, non è chiaramente x dat, è il contatore, no?
Il contatore, ok.
Counter. Ok. Va bene ragazzi, allora io ho finito, adesso tocca a voi, i miei migliori auguri e... spero che mi diate soddisfazione.